www.radioeti.it e la storia continua. ...1936. Ma dove porta la strada di Addis Abeba? A Berlino. La guerra di Etiopia, il momento magico di Mussolini, sembra essere il suo capolavoro politico. Eppure, guardando alle conseguenze che sono scaturite, va considerato un grosso errore, l'inizio della fine. L'impresa ci getta nelle braccia della Germania e della sua logica bellica, che non avremmo mai dovuto fare nostra. Hitler esce dall'isolamento, occupa la Renania, denuncia il patto di Locarno, ripudia le clausole militari del Trattato di Versailles. E durante le sanzioni la Germania fornisce carbone all'Italia, ma nel contempo vende segretamente armi al Negus con lucido disegno di far durare più a lungo il conflitto. Il peggio è che alla guerra che si profila alla fine del tunnel imboccato, all'appuntamento del 10 giugno 1940, noi arriveremo clamorosamente indeboliti. E le ragioni principali sono tre. L'usura africana del materiale, cui si aggiunge quella della guerra di Spagna, l'aumento della nostra vulnerabilità sui mari, essendo passati da nazione continentale a nazione mediterranea, l'aumento del gap con le democrazie occidentali, con le quali diventa l'obbligo una corsa al riarmo, cui è assurdo pensare che l'Italia possa tenere dietro. Per Giuseppe Bottai, che parte volontario, è questa la prima guerra del corporativismo fascista. Noi passeremo, egli dice, dall'Africa fascista all'impero corporativo. Ma non è che un modo per illudersi ancora. Nella realtà, l'Africa dà il colpo di grazia alle illusioni legate al mito corporativo, alle speranze del cosiddetto fascismo di sinistra. Gli sviluppi in politica estera comportano ora il bisogno di andare d'accordo con gli industriali e fanno saltare i piani dell'autarchia economica. Inoltre, l'Africa orientale non è affatto quella colonia di popolamento, quindi tramonta il sogno di molti contadini di appagare la propria fame di terra. Gli insediamenti costano. Né quella fonte di materie prime che la letteratura colonialista auspicava. L'Africa orientale riceve più soldati che operai e si dimostra più mercato di consumo che centro di produzione di materie prime a noi occorrenti. È certo che le fabbriche nazionali incominciano a risollevarsi dalla depressione a partire dalla seconda metà del 1934, ma in una direzione antisociale. Per le forniture belliche allo Stato, per non elevare il tenore di vita delle masse popolari, beh, ormai, tra il burro e i cannoni, il paese deve scegliere i secondi. Il razzismo incomincia con la conquista dell'Etiopia. Vaccetta nera, la canzone più popolare che l'impresa abbia ispirato, non piace al regime per la sua confusione tra colonizzatori e sudditi ed è avvertita la necessità di procedimenti contro il meticciato e il madamismo, cioè l'abitudine di convivere con una indigena. Ed è stato Farinacci che ha suggerito al Duce di correre ripari riferendogli sulla sfrenata mania sessuale da cui sarebbero stati presi gli italiani in Abissinia e aggiungendo che alle ragazze italiane ne sono partecipi e restano incinte non sempre per opera di ariani. nasce l'idea di una costruzione faraonica, l'idea, quella romana, del civis optimum iure, dell'italiano che ha tutti i diritti politici e civili ed è al centro di un sistema giuridico imperiale che vede al di sotto una serie stratificata di cittadinanze diversamente inferiori corrispondenti ai vari gruppi etnici, quelli nati in Libia, quelli nati nell'Egeo e i sudditi etiopici, più tardi anche gli albanesi. Siffatta dottrina, che si insegna in alcune università durante gli anni dell'impero, costituisce la cornice antidemocratica adatta a ricevere, nel più naturale dei modi, una legislazione che differenzi dagli altri, con un proprio status, il gruppo dei cittadini, quelli di razza ebraica. Sul conto della guerra di Etiopia va messo anche il mito di Badoglio. Ingrassato nel fascio ritorio, canteranno i partigiani. È una conseguenza minore, ma non va dimenticata, dal momento che Mussolini addosserà alle arti demoniache del maresciallo piemontese gran parte delle responsabilità per il crollo del paese e del regime. Badoglio è l'uomo più acclamato dopo il duce. Era stato lo stesso Mussolini, pur così geloso della popolarità degli altri, a lanciarlo tanto in alto. Contrario all'impresa etiopica e profeta di sciagure, Badoglio cambia atteggiamento e manovra in modo da andare lui in Africa appena si accorge che l'affare è facile. Ci va con un seguito di figli, nipoti e segretari pronti ad aiutarlo a fabbricare il proprio monumento. Invano i fascisti di Salò tenteranno di innalzare i meriti alle azioni compiute da Graziani nell'Ogaden e della sua marcia su Harrar e al contrario di sminuire la marcia di Badoglio su Addis Abeba, dove sarebbe giunte con poche brigatelle indigene a piedi e pochissimi elementi motorizzati. E invano elencheranno le ricchezze accumulate da lui e dai suoi figli, i Lanzichenecchi del Sabotino, così era chiamato Badoglio. La verità è che furono le difficoltà della guerra e i limiti di De Bono a creare le condizioni della popolarità, degli onori e delle prebende di Badoglio, e fu l'errore della guerra in Etiopia ad allevare la serpe nel seno del regime fascista. Infine, conseguenza psicologica non di poco conto, si incrementa negli adulatori la fabbrica del duce e nell'adulato la convinzione di essere un uomo superiore e invincibile. Ma Mussolini si distacca dalla realtà del paese e perde quindi la capacità di stabilire un corretto rapporto tra gli obiettivi da perseguire e i mezzi a disposizione. www.redigio.it e la storia continua.